Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Lescinski in studio per questo appuntamento con l'approfondimento di Radio Vaticana. Giuseppe Moriello per la parte tecnica, Stefano Sparro per la regia di questa edizione, la nostra seconda parte. Parliamo di quello che sta avvenendo nel Sahel, prendendo spunto dai fatti di cronaca che arrivano dal Chad, con la notizia dell'uccisione del presidente chadiano Idriss Déby, una notizia che ha fatto molto che ha allarmato molto la comunità internazionale, proprio per la particolarità del contesto regionale in cui si inserisce il Chad. Ci sono tanti interessi internazionali, lo testimonia anche l'immediato messaggio di condoglianze al paese che è arrivato dal Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha immediatamente scritto che sarà vicina al paese, un alleato nella lotta al terrorismo nel Sahel, quindi l'Unione europea sarà al fianco del paese in questo periodo difficile. In collegamento telefonico vi presento subito i nostri ospiti. Abbiamo il professor Daniele Pierumberto Cellammare, già docente di relazioni internazionali alla Sapienza. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buonasera.
E abbiamo ovviamente il nostro collega africanista Enrico Casale, nuovamente sulla Radio Vaticana, giornalista di Africa Rivista. Ben trovato, grazie per essere con noi, Enrico.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Professor Cellammare, io vorrei iniziare da lei chiedendole proprio una riflessione su quella che è l'importanza di questa regione rappresentata dalla fascia del Sahel, che attraversa, se non ho sbagliato i conti, ben 13 stati africani. È una regione sulla quale gli interessi e gli occhi internazionali della comunità internazionale si concentrano tantissimo negli ultimi anni. È un crocevia di migrazioni, è una zona strategicamente importante per la lotta al terrorismo. Quali sono, oltre a questi, gli interessi della comunità internazionale su questa area specifica?
Sì, aggiungiamo solo due parole sulla cosiddetta fascia del Sahel per anticipare che oramai gli analisti sono piuttosto concordi nel ritenere che possiamo parlare di un Sahel allargato, un po' come è successo con il nostro Mediterraneo, no? Quindi parliamo dalla Mauritania fino alla Somalia, con parte del Sudan, il nord della Nigeria. Sostanzialmente una fascia che si allunga per quasi oltre 5.000 chilometri dall'Atlantico a quelle del Mar Rosso. E questo è un po', come dire, una prima identificazione geografica. Qui dobbiamo aggiungere qualche elemento sulla regione particolarmente arida, l'inesorabile avanzata del deserto e via dicendo, giusto per identificare le difficoltà che ci sono per approcciare questo fenomeno chiamato appunto la fascia del Sahel, dove salta subito agli occhi una certa, come dire, discrepanza tra le istituzioni dei vari stati a cui appartengono. Diciamo che la sua rilevanza, o meglio forse possiamo parlare di una sua identità strategica, è nata nel 2014, anche se il fenomeno nasce molto prima, come è stato appena accennato, perché nel 2014 è nato il G5 Sahel, la formazione del G5 Sahel, che raggruppa i governi Mauritania, Niger, Chad, Burkina Faso e Mali. L'interesse europeo, ma dobbiamo dire che il nostro ministro della difesa Guerini, quando ha parlato pubblicamente dell'intervento italiano, lui ha identificato il tutto in una strategia più ampia e organica. In sostanza ha parlato di un fronte sud avanzato della difesa dell'Europa da instabilità e infiltrazioni. Questo è il riferimento che viene fatto anche agli interventi italiani in altre parti, quindi non, oltre il Mali, anche le attività antipirateria nel Golfo di Guinea, la missione in Somalia e via dicendo. Ma quello che risulta interessante, questa definizione sul fronte sud avanzato della difesa dell'Europa, dell'instabilità e filtrazione, sembra che oggettivamente l'Europa abbia maturato abbastanza recentemente una sorta di sensibilità, di percezione più precisa nei confronti delle minacce che possono arrivare all'Europa e che vanno, andrebbero in qualche modo sventate, diciamo, col minor anticipo, nella maniera più rapida possibile.
Professore, lascia un po', in effetti questa è la motivazione che viene presentata ed è sicuramente quella da un punto di vista di stati, quella più comprensibile, anche se lascia un po' l'amaro in bocca, insomma, per quella che è la considerazione che l'Europa e l'Occidente, ma soprattutto l'Europa, continuano ad avere dell'Africa, un luogo comunque di minacce dove agire tempestivamente per poterle arginare. Quello meno dichiarato poi è anche resta valido, è anche quello del grande luogo di risorse che però viene dichiarato come scopo forse in maniera un po' più velata, ecco, non così esplicita.
Sì, sicuramente, perché dunque, al di là delle motivazioni strettamente militari e quelle politiche, che penso che avremo modo di esaminare più avanti per quanto riguarda i singoli stati, l'Europa ha intuito presumibilmente che quest'area e tutto il continente africano più in generale, vista una crescita economica in alcuni stati, vista una crescita demografica in altri, potrebbe diventare un referente interessante per quanto riguarda le attività non solo economiche ma anche finanziarie e commerciali. Quindi questo, qui si potrebbe identificare anche questa crescita di interesse nei confronti dei paesi europei, perché oltre a quelli che già partecipano alle operazioni militari, Francia in testa naturalmente, Svezia, Estonia, Paesi Bassi.
Ricordiamo l'operazione Barkhane, quella guidata dalla Francia, corretto, no?
Sì, è quella dove stiamo partecipando anche noi. E sostanzialmente è un'operazione a guida francese, perché sono stati i francesi a un po' a volerla, a patrocinarla in qualche modo, sia perché loro erano già dal 2018, anche prima, in Niger, perché erano sostanzialmente a tutela di alcuni interessi personali, i giacimenti di uranio, no? Che venivano gestiti dall'ex Areva nella regione di Agadez. Adesso c'è un elemento nuovo che si è aggiunto, che è quello dei cinesi, perché anche i cinesi con la Zhongshan, che è una loro società specializzata nelle operazioni, nelle esplorazioni del terreno, sta guardando con interesse quell'area, e c'è un gigante petrolifero che nella regione di Agadez sta compiendo un oleodotto addirittura enorme, quasi 2000 chilometri fino al porto di Semen. Gli interessi invece europei, come stavo accennando prima, sono un po' più di più ampio respiro, non immediatamente identificabili con interessi in senso stretto.
Anche diciamo che ci presentiamo in maniera eticamente, proviamo a presentarci in maniera eticamente un po' più accettabile questa volta in Africa, anche se i rischi per quanto riguarda comunque l'impegno anche militare che l'Europa si assume nel Sahel con le varie operazioni, a partecipazione di vari paesi, tra cui anche l'Italia, come lei aveva sottolineato, lasciano un buon margine di preoccupazione. Professore, se lei ha ancora qualche minuto, io la terrei in linea, so che ha tempi molto stretti. Enrico Casale, il Chad in questo contesto come si inserisce e perché ha avuto tanta risonanza quello che è avvenuto, tra l'altro in maniera abbastanza misteriosa, perché non si capisce bene come un presidente anziano come Idris Deby potesse essere in una zona del fronte e quindi diciamo così morire, come è stato detto in maniera ufficiale, in combattimento.
Beh, innanzitutto bisogna dire che iniziano ad esserci dei dubbi sul fatto che sia morto in combattimento. Sulla stampa oggi, sulla stampa missionaria, ma anche sulla stampa internazionale, qualcuno ha sollevato dei dubbi dicendo che in realtà fosse morto a N'Djamena e non sulla linea dei combattimenti. Ma queste sono indiscrezioni, non c'è una prova reale e quindi dobbiamo attenerci a quello che è la versione ufficiale. Certamente il Chad è un paese strategico intanto perché è centrale nella zona del Sahel, ma è anche una cerniera tra il Sahel e la parte subsahariana dell'Africa, quindi è fondamentale perché è stato per anni ed è tuttora uno dei perni della politica occidentale e in particolare di quella francese. La Francia, tenete presente che ha ancora 3 basi militari in Chad e qui c'è un altro dubbio sul fatto per cui non è intervenuta la Francia contro questo movimento ribelle che sta venendo giù dalla Libia, sul perché non ci sia stato alcun intervento della Francia al momento e quindi è intervenuto il Chad. Il Chad è ancora fondamentale perché le sue forze armate sono tra le meglio preparate di quella zona e sono diventati il perno, come diceva prima il professore, di quella strategia per contenere il fondamentalismo islamico rappresentato da Al-Qaeda e dallo Stato Islamico, che sono molto forti. Pensate per esempio al movimento di Boko Haram, ma a tutti i movimenti che ci sono in tutti i paesi del Sahel.
Enrico Casale, quanto è importante invece, diciamo così, il confronto internazionale che si gioca nel Sahel? Perché abbiamo parlato degli interessi europei, degli interessi occidentali, ma anche la Russia ha degli interessi e delle mire che sono giustificate anche da diversi tipi di alleanze. Insomma, non è completamente lontana da quello che è avvenuto per i rapporti che ci sono anche con questo movimento che arriva dalla Libia. Insomma, sembra veramente intricata, e il rischio che si replichi nel Sahel una situazione libica è concreto secondo te?
Allora, bisognerà vedere come reagirà questa nuova giunta, chiamiamola col suo nome, giunta militare che si è insediata, quali relazioni avrà con l'ex potenza coloniale, la Francia, e in generale con l'Occidente. Certo è che al di sotto di questa crisi ci sono tantissimi interessi. Tu citavi la Russia, io aggiungo che ci sono anche interessi da parte della Turchia, e alle spalle della Turchia il Qatar. Possono esserci interessi da parte di alcune potenze arabe, penso agli Emirati, penso all'Arabia Saudita.
E la cosa che colpisce è che questo si estende lungo tutta la striscia del Sahel, perché arriva veramente a toccare le coste del Mar Rosso, insomma, presenza di questi protagonisti che tu hai citato.
Certamente, e gli interessi sono molto forti, sia dal punto di vista commerciale, sia dal punto di vista delle risorse, penso all'oro, all'uranio e così via. Risorse che citava già il professore prima di me. Quindi...
Tra l'altro, scusami Enrico, io ne approfitto per salutare il professore Cellammare che ci deve lasciare. Non so se vuole fare una considerazione finale proprio su questa su questo quadro internazionale che si viene a incrociare nella fascia del Sahel, professore.
Ma possiamo aggiungere, rispetto a quello che stavo accennando prima, all'intervento del ministro Guerini, che nelle intenzioni italiane c'è anche quella di creare per la prima volta, in collaborazione con le autorità nigerine, una nostra base logistica. E questo io lo sfrutterei anche a testimonianza di questo interesse italiano, europeo in generale, più radicato nella regione di quanto non fosse accaduto in precedenza. Concordo con il collega per quanto riguarda le presenze al momento occulte o semi-occulte di altre potenze di altri paesi, dalla Russia alla Turchia e via dicendo, perché in effetti il segnale forte ce l'ha dato un po' la Cina. Se arriva la Cina, e lo dico in maniera quasi scherzosa, a cercare qualche cosa, evidentemente tutti gli altri gli vanno un po' dietro e si mettono anche loro a cercare. Lasciatemi passare questa immagine un po'.
No, è molto significativa di quello che è il clima che si vive a livello di relazioni internazionali in cui ricordiamo, insomma, è difficile che possano esistere delle colombe bianche. Grazie davvero, sì. Professor Cellammare, docente di relazioni internazionali alla Sapienza e tra l'altro esperto della regione del Sahel della quale si sta occupando di recente. Grazie davvero per la sua disponibilità.
Grazie a voi e vi auguro buon lavoro allora.
Grazie altrettanto. Enrico Casale, torniamo a vedere quello che sta avvenendo intorno al Chad e in Chad in seguito a questo stravolgimento. Quali sono gli scenari che si possono immaginare nel paese, soprattutto per questa forte presenza internazionale, tra l'altro, che caratterizza l'area intorno al Chad?
Beh, allora, le crisi che circondano il Chad sono diverse. Citavo prima tutto il movimento fondamentalista islamico che si sta diffondendo nel Sahel, con la formazione forse più potente che è quella di Boko Haram, che ormai gravita intorno da anni, ormai intorno al lago Chad. Poi non è solo questa crisi, c'è anche la crisi a sud della Repubblica Centrafricana, paese instabile, ricchissimo anche esso di risorse, ma nel quale il Chad ha avuto forti interessi e ha tuttora forti interessi, soprattutto nella parte settentrionale. Poi non dimentichiamo che il Chad confina col Sudan e la parte che confina col Chad si chiama Darfur, e il Darfur che in questi ultimi tempi si sta risvegliando come tensioni, tanto è vero che nelle scorse settimane si sono registrati degli scontri tra le tribù arabe e le tribù Masalit, quelle più diciamo tra virgolette africane. Quindi è una zona molto instabile intorno al Chad, e il Chad finora ha rappresentato un elemento di forte stabilità e di legame, unione con l'Occidente. Bisognerà vedere in futuro se questo legame verrà mantenuto, come interverranno, se interverranno e come interverranno in queste crisi la nuova classe politica, se ci sarà una nuova classe politica in Chad, e quindi è tutto al momento un grosso punto di domanda. Questa giunta dovrebbe governare per un periodo limitato, però non è chiaro se rimarrà al potere per poco o per tanto. La promessa è che ci saranno elezioni fra qualche mese, però che tipo di elezioni? Ricordiamo per esempio che Debir è stato eletto, appena rieletto, per un sesto mandato con una percentuale elevatissima.
Esattamente, è proprio su questa particolarità che volevo farti anche forse un'altra domanda. Insomma, dal 1990 ha detenuto il potere il presidente Debir. È riuscito, secondo te, a costruire una classe che lo può sostituire, a costruire una serie di personaggi politici, una fetta politica del paese che può continuare questa opera di stabilità, o come spesso avviene quando ci sono presidenti così di lunga data nei paesi africani, dopo di loro si apre un po' il vuoto?
Questa è una domanda da $1 milione, perché è chiaro, personaggi come Debir rappresentano un punto di equilibrio all'interno dei loro paesi. Quando questo punto di equilibrio viene meno, rischia di destabilizzarsi tutto. Ricordiamo per esempio la Somalia di Siad Barre. Siad Barre era proprio un punto che teneva insieme, un collante. Venuto meno lui, la Somalia è da 30 anni, più di 30 anni che vive in una situazione di instabilità. Il punto è proprio questo, cioè se la nuova classe, nuova giunta riuscirà a ristabilire un equilibrio all'interno del Chad tra le varie forze etniche ma anche politiche, allora si potrà andare ancora avanti con una certa stabilità. Ma è difficilissimo dirlo adesso. Teniamo presente che il Chad sta attraversando anche un momento non facilissimo dal punto di vista economico, con un'altissima disoccupazione e con grossi problemi anche legati alla pandemia di coronavirus. Quindi sarà una grossa sfida, e la morte di Deby apre degli scenari anche abbastanza inquietanti di un possibile instabilità di un paese strategico.
Enrico Casale, io abbiamo ancora pochi minuti, ma vorrei chiudere la trasmissione un po' tornando a quello che era stato il punto di partenza sulla base della quale avevamo aperto la nostra discussione, sentire il tuo parere al riguardo. Tu sei un africanista, ti occupi di Africa da tanto tempo, che impressione ti fa vedere l'atteggiamento europeo nei confronti dell'Africa, anche in relazione alla questione del Sahel e in particolare alla crisi del Chad, con fondamentalmente un mondo, che è quello europeo, che continua a guardare alla minaccia all'Africa come una minaccia e non come un luogo con cui intrattenere delle relazioni alla pari, in buona sostanza?
È un'impressione triste, devo essere sincero, un'impressione triste, perché si guarda sempre all'Africa come un continente perso, un continente che bisogna educare, un continente che non ha risorse intellettuali, culturali proprie, e quindi questo tende sempre a far sì che gli europei, quando si muovono per solitamente per difendere i loro interessi e per tutelare le loro esigenze anche di carattere politico, penso tutto il tema del il dossier dell'immigrazione e così via. Quindi è chiaro che mi fa tristezza questa cosa. Bisognerebbe più pensare ai rapporti con questi paesi in termini di cooperazione, ma una cooperazione vera che permetta di venire a queste popolazioni di venire fuori, di crescere.
Diciamo non una cooperazione mirata al tenere le persone a casa loro così non vengono in Europa, insomma questo è sostanzialmente...
Sì, ma tenerle nel loro paese in modo corretto.
Diciamo più che altro permettere loro di rimanere nei propri paesi nelle migliori condizioni possibili. Ecco.
Bravo, ecco, proprio così.
E un'ultima riflessione riguarda invece il grande spostamento di truppe e di contingenti militari che vengono reindirizzati nel Sahel, in parte anche, anzi quasi sicuramente, prendendo anche tutti quelli che verranno liberati dagli impegni in Afghanistan. Si rischia di andare a invischiarsi in un altro pantano che, diciamo così, ha poco a che fare con la cooperazione. Questo cosa può portare a livello di analisi internazionale, ma anche di analisi di quelli che saranno il futuro dei rapporti?
Certo, rispiegare proprie forze militari in zone molto delicate come il Niger, il Mali, ma la stessa Somalia, stesso Djibouti, rispiegare delle navi nel Golfo di Guinea e nello stretto di Aden dove è attiva la pirateria, significa andare incontro dei rischi, rischi per i propri uomini, per i propri mezzi. E questa è la politica militare nostra, nel senso che noi cerchiamo a questo punto di portare quella che è che riteniamo la minaccia del fondamentalismo islamico, al quale sono legati tutta un'altra serie di problemi, il più possibile a sud, e quindi contenerla a sud dove nasce. Questo, ripeto, comporterà dei rischi grossi, può essere che in futuro, non me lo auguro, si possano perdere uomini, perché come insegna l'esperienza francese, nel Mali, per esempio, ma anche in Niger, in Burkina Faso, la guerra non è una guerra fredda, è una guerra calda.
La guerra è una guerra vera e propria, combattuta sul terreno. Enrico Casale, davvero il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ti ringrazio per essere stato nuovamente con noi, per la tua disponibilità. Ringrazio anche Daniele Perumberto Celammare, docente di relazioni internazionali alla Sapienza, tutti voi che siete rimasti in ascolto e ovviamente chi ha curato la parte tecnica e la regia di questa edizione, Giuseppe Amoriello e Stefano Sparro. Il Mondo alla Radio torna domani, grazie a tutti.